labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti per questa nostra nuova puntata di Labirinti Musicali. Io sono Carlo Centemeri, siamo su Radio Popolare. Questa sera, come percorso musicale, vorremmo fare un labirinto legato proprio a un periodo storico. Quindi, diciamo, non faremo percorsi trasversali, come è capitato di fare, come capita spesso di fare in tante delle nostre puntate, ma vorrei legarmi proprio a qualcosa che succede in un determinato periodo storico in una determinata nazione. Partiamo dall'inizio. Nella seconda metà dell'Ottocento c'è una forte ricerca da parte di molti musicisti di un linguaggio che sia proprio della nazione alla quale loro appartengono. Perché? Ma in generale la musica si era sviluppata soprattutto nel centro dell'Europa. Quello che succedeva, che contava, che poi dopo veniva replicato, portato in tournée, eccetera, era ciò che nasceva, ad esempio, nei progetti di musica da camera del centro Europa, della Germania, dell'Austria, eccetera, piuttosto che succedeva sui palcoscenici delle opere di Francia e Italia. Sono stili che chiaramente si corroboravano molto e ci portarono ad avere dei risultati meravigliosi dal punto di vista musicale, ma tutto questo veniva percepito un po' sempre come tanto europocentrico, legato soprattutto al centro dell'Europa. E allora molti musicisti che invece probabilmente provenivano da altri paesi, e questa cosa capita per la Scandinavia, capita per i paesi di lingua slava, capita per tante altre parti del mondo, ecco, musicisti che vengono da queste regioni cominciano a dire: ma perché non cominciamo a trovare un qualcosa che sia invece più legato al nostro linguaggio musicale, alle nostre tradizioni? E questo viene fatto da molti musicisti seguendo spesso un percorso del tutto personale. Infatti abbiamo grandi rappresentanti, ad esempio, non so, Sibelius per la Finlandia, Nielsen per la Danimarca, Berwald per la Svezia, ma altrettanto Smetana e Dvorak per la Cecoslovacchia, eccetera, eccetera. Però diciamo che questi musicisti vengono un po' trattati e considerati, e così veniva fatto anche allora, come musicisti appartenenti alle correnti principali che avevano dentro un piccolo tocco di esotico che li rendeva un po' diversi, un po' particolari. Chiaramente questo serviva a loro per poter competere, diciamo, su un mercato che era quello del centro dell'Europa, che cercava uno stile piuttosto preciso e in cui chiaramente differenziarsi faceva sempre bene. Tuttavia, per chi si trovava, diciamo, un po' di più alla periferia dell'impero, era un punto importante il voler cercare un tipo di stile che fosse una nuova scuola compositiva propria della propria nazione. E questo capita soprattutto con la Russia. La Russia era stata innamorata di tutto ciò che succedeva in Europa. Sui palcoscenici della Russia si cerca di far arrivare il più possibile tanti compositori che venivano dall'Italia, che venivano dalla Francia, che venivano dal centro dell'Europa, che venivano spesso chiamati con dei contratti meravigliosi per poter andare alcuni anni in Russia e produrre delle opere per i teatri, poter lavorare per questo o quel signore, questo o quel potente. Ma in pratica il concetto era quello di cercare di portare in Russia un linguaggio che venisse da altrove. E nella seconda metà dell'Ottocento però tutta una serie di musicisti, compositori, appassionati cominciano a pensare di dire: ma perché nell'ambito della musica russa non possiamo creare un qualcosa che sia autenticamente nostro, che non sia una imitazione di ciò che succede all'estero? E il mondo in Russia si divide in due, perché da una parte appunto ci sono coloro che cercano un linguaggio più autentico, un qualcosa che sia solo loro, e dall'altra parte ci sono invece musicisti di un livello straordinario, basterebbe citare Piotr Ilich Čajkovskij per dirne uno, che però chiaramente portano avanti uno stile che è una versione locale totalmente allineata con quello che stava succedendo in giro per l'Europa. Chiaramente Čajkovskij lo conosciamo molto bene, è un compositore che a tutt'oggi viene eseguito e amato tantissimo, un compositore straordinario, mentre invece chi c'è dall'altra parte sono cinque compositori di cui alcuni sono diventati molto noti, alcuni un pochino di meno, ma che hanno delle storie piuttosto interessanti. E questa sera vorrei dedicarmi soprattutto all'ascolto della loro musica. Il primo di cui parliamo è Modest Mussorgskij, lo conosciamo soprattutto per i suoi quadri di una esposizione, per esempio questa suite dedicata a descrivere alcuni quadri collocati all'interno di una mostra di Victor Hartmann, questo pittore e architetto che Mussorgskij conobbe e che poi morì piuttosto giovane. Ma altrettanto tante altre composizioni di Mussorgskij sono straordinarie, opere come il Boris Godunov, oppure come la Kovanshchina, o la sua musica per pianoforte, o la sua musica vocale. Una sua composizione divenne molto famosa perché venne inserita nel film Fantasia, che le fece poi guadagnare fama in tutto il mondo. Tuttavia, Mussorgskij venne sempre considerato un compositore che, per quanto originale, per quanto interessante, tendeva a prendere delle direzioni un po' troppo personali, in particolare dal punto di vista dell'orchestrazione. E quando morì, le sue opere vennero pubblicate quasi integralmente dal suo amico Rimsky-Korsakov, anche lui parte di questo gruppo di musicisti, il gruppo dei cinque, ma ne parleremo poi, che prima di pubblicarlo gli diede un po' una forma che lo potesse rendere, diciamo, un attimino più presentabile, un attimino più allineato a quello che stava succedendo nel resto del mondo europeo, anche probabilmente nella speranza di fargli avere più successo. E questa versione di Rimsky-Korsakov è quella che abbiamo ascoltato un po' tanto, un po' troppo spesso negli anni. Il peccato è che questa versione di Rimsky-Korsakov purtroppo era stata un po' tanto modificata. La versione originale di Mussorgskij invece è una specie di poema sinfonico dedicato a questo Monte Calvo, che è una montagna che si trova poco fuori Kiev, dove si dice che nella notte di San Giovanni, e quindi siamo più o meno nei giorni in cui va in onda questa puntata, venisse celebrato un Sabba delle streghe, e quindi questa notte di San Giovanni, questo Sabba delle streghe, è ciò che Mussorgskij descrive nella sua opera. Questo brano lo andiamo ad ascoltare adesso proprio nella sua versione originale, perché questa versione la si ascolta veramente molto poco, è piuttosto rara rispetto a quella invece sinfonica e orchestrata da Rimsky-Korsakov, che è invece molto più frequente, quella che conosciamo appunto anche dalla cinematografia, ma è altrettanto una composizione davvero particolare che merita di essere rieseguita, e dobbiamo ringraziare Claudio Abbado che molti anni fa, per la prima volta intorno al 1980-81, portò per la prima volta la sonorità originale di Mussorgskij di questo brano, nonché l'orchestrazione originale, che è particolare, che è diversa, ma che merita assolutamente di essere ascoltata. E dopo questa notte sul Monte Cavo di Modest Mussorgsky andiamo a conoscere un altro dei compositori di questo gruppo, dei Cinque. Ma perché i Cinque? Perché appunto loro erano in cinque, erano cinque personaggi che facevano quasi tutti un altro mestiere, a parte uno che era un musicista professionista. Abbiamo conosciuto adesso Modest Mussorgsky, che era un militare di professione, un personaggio abbastanza particolare, da una biografia abbastanza torbida, ma che appunto era straordinariamente innamorato della musica e aveva cominciato a frequentare il mondo fin da ragazzino, perché chiaramente la pratica della musica faceva parte dell'educazione di ogni persona di buona famiglia, e lui poi tra l'altro l'avrebbe portata avanti sempre di più, peraltro venendo anche riconosciuto in maniera importante dai suoi contemporanei. E con gli altri cinque aveva questa idea di cercare di trovare una vera, autentica, nuova musica russa. Non è un caso che Mussorgsky facesse un altro lavoro, perché chiaramente per potersi impegnare così tanto in un ambito di ricerca musicale era difficile che arrivassero commesse da teatri o da chiese o da altri ambiti per i quali poteva essere probabile chiaramente che un musicista si sfamasse. In questo caso diciamo che il fatto che quasi tutti questi compositori fossero dei liberi professionisti ha dato loro la possibilità di poter ricercare la loro musica senza preoccupazione del mercato musicale e basandosi sulle proprie sostanze e sul proprio lavoro. Ascoltiamo un altro di questi compositori che invece probabilmente è il meno conosciuto dei cinque. Parliamo di César Cui, che di mestiere lavora anche lui nell'esercito, ma è un ingegnere ed è specializzato nella costruzione di fortificazioni. Anche lui è un musicista piuttosto interessante, davvero poco eseguito, per quanto molto interessante. Ascoltiamoci uno dei suoi valzer per pianoforte. In questo caso sentite una forma più intima, una forma più domestica, ma altrettanto un sapore che è ben diverso da quello che si celebrava all'epoca nel centro dell'Europa. Sentiamoci quindi questo valzer di César Cui. Thank you. E se César Cui, il compositore che abbiamo appena ascoltato, è un ingegnere specializzato in fortificazioni e prima ancora Mussorgsky era un militare, il prossimo personaggio che conosciamo fece una carriera importante sia nell'ambito del suo lavoro principale sia nell'ambito del suo lavoro musicale. Parliamo di Alexander Borodin, che di mestiere fa il chimico ed è un chimico davvero importante, perché se voi a tutt'oggi andate a guardare sui libri di chimica troverete un sacco di cose che sono state scoperte o teorizzate da lui. Ci sono molti articoli scientifici che lui ha scritto. I contributi che Borodin dà alla scienza chimica, alla ricerca e proprio all'attività scientifica sono veramente tanti. Ma altrettanto Borodin riesce a scrivere della musica straordinaria. Ci lascia sinfonie, ci lascia un meraviglioso quartetto per archi e ci lascia un'opera purtroppo incompiuta che si chiama Il principe Igor, che altrettanto non è russa solamente nel linguaggio musicale adottato. In questo caso è russa anche nel soggetto, e lo dicevamo prima con Mussorgsky, le cui opere famose La Covancina e il Boris Godunov va a cercare nella storia russa, altrettanto Borodin vuol fare la stessa cosa. È un'opera che purtroppo va in scena solamente dopo la morte del compositore, ma che contiene della musica straordinaria. Una parte di questa, una parte strumentale, le cosiddette danze polovesiane, hanno avuto poi un successo straordinario e ne ascoltiamo adesso. Continuiamo a parlare appunto della storia del gruppo dei cinque, questi compositori che durante l'Ottocento in Russia decisero di rivoluzionare il linguaggio musicale alla ricerca di un qualcosa che fosse autenticamente russo, come stile compositivo, come stile di orchestrazione, come ricalco delle tradizioni, della storia e dei temi trattati sia dal punto di vista letterario nei libretti, ma altrettanto dei temi musicali. Quindi anche tutto un discorso di scale, di sonorità, tutto un discorso che voleva portare la musica in una direzione che fosse autenticamente russa, in contrapposizione chiaramente con le sonorità che invece arrivavano dal centro dell'Europa. Il prossimo compositore che ascoltiamo è invece l'unico che dei cinque di professione faceva il musicista, insegnava in conservatorio e si chiama Alexander Balakirev. Balakirev è un compositore molto particolare. Forse la sua musica è la meno interessante, ma spero di non attirarmi gli odi di nessuno all'interno del gruppo dei cinque. perché probabilmente era il meno selvatico di tutti. Cioè, mentre gli altri compositori comunque venivano da una formazione personale, poi uno studio ulteriore, poi una ricerca, e comunque tutta questa cosa veniva svolta fuori dagli ambienti accademici, invece quando parliamo di Balakirev, lui nasce e cresce negli ambienti accademici, poi li lascerà. E su questo ha una storia opposta in maniera interessante rispetto all'ultimo compositore che ascolteremo stasera, dopo l'ultimo del gruppo dei cinque. Infatti, a un certo punto Balakirev non ne può più dell'ambiente musicale e in un certo senso probabilmente comincia a invidiare, a interessarsi a quello che i suoi colleghi avevano fatto, che chiaramente, dipendendo da altre tipologie lavorative, da altri introiti, da altre attività e da altri mondi di ricerca, erano chiaramente più liberi di lui di creare musica, di scrivere novità musicali. E Balakirev a un certo punto molla la sua attività presso il conservatorio di Mosca, ma lo fa in un modo totalmente strano, nel senso che si chiude in una stazione della ferrovia che collegava la Russia alla Polonia e rimane in questa stazioncina di provincia per anni a fare un lavoro che era a metà tra il capostazione, il bigliettaio, isolato da tutto e da tutti. Ma non è che in questo periodo lui scriva di più. Sembra infatti che questa ricerca, diciamo, di una separazione dal mondo musicale, diciamo dell'intelligenza, della nomenclatura, lo porti un po' in una direzione più vicina a un discorso di ricerca personale, di misticismo, ma certo non di ricerca musicale. E misticismo sarà anche l'ultima parte della sua vita, all'interno della quale addirittura diventerà una specie di vegano ante litteram, un personaggio davvero particolare, perché, per dire, si comincerà a cibare solamente di frutta e verdura e addirittura potrà mangiare ogni tanto qualche pesce, ma pescandolo già morto, giusto per dare un'idea. Cioè, non aveva l'idea di uccidere nessun tipo di animale, per quanto appunto, come non disdegnava di mangiare appunto mele che fossero già cadute dagli alberi, non disdegnava appunto di mangiare pesci che potesse pescare già defunti, e in questo senso non aveva un'idea di poter uccidere una vita, e in questo senso sembra anticipare alcune tematiche che poi troveremo in alcune logiche chiaramente di alimentazione più recenti. Balakirev scrive della musica interessante, non tutta questa musica oggi ancora in repertorio, anzi potremmo dire che della sua musica probabilmente in repertorio c'è quasi solamente la fantasia pianistica Islamei, brano difficilissimo, estremamente complicato da eseguire per un pianista, interessante sicuramente. Io non l'ho mai trovato un brano così bello, così piacevole, però in questo caso chiaramente stiamo parlando dei miei gusti. Ma piuttosto che ascoltare Islamei, che è un brano molto conosciuto, che ogni tanto si ascolta anche qui in Italia nelle sale da concerto, di cui ci sono molte registrazioni, vorrei ascoltare invece un suo poema sinfonico che è veramente un omaggio alla sua madre patria. Si chiama Russia e lo ascoltiamo appunto adesso, tra l'altro in un'esecuzione realizzata tra gli anni 50 e gli anni 60 proprio da un'orchestra cecoslovacca. E quindi il tipo di sonorità, come sentirete in questo caso, è particolarmente legato alle sonorità della scuola russa, diciamo in generale della scuola slava, che sulle orchestre aveva un marchio davvero particolarmente interessante. Ecco, questo è un brano che invece mi piacerebbe di più sentire eseguito dalle orchestre e che si sente veramente molto 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 di rado. Quindi Russia di Balakirev.
Thank you.
E dopo Russia di Balakirev, questo poema sinfonico che abbiamo appena ascoltato, abbiamo citato 4 dei 5. Balakirev, come abbiamo detto, l'unico professionista all'interno di questo gruppo di musicisti russi che si erano messi in mente di rifondare la musica russa. Gli altri 3 che abbiamo nominato finora, quindi Cui, Mussorgsky e Borodin, invece facevano un altro mestiere e solo in tarda età cominceranno a dedicarsi in maniera estensiva e ampia alla musica. L'ultimo dei musicisti che troviamo è anche lui un militare, come Mussorgsky, ma sarà invece un musicista che a metà della sua vita abbandonerà totalmente la vita militare per diventare uno dei più grandi insegnanti di composizione che ci siano mai stati. Tra i suoi allievi, e soprattutto il più importante, è sicuramente Igor Stravinsky, ma potremmo citare anche il nostro Ottorino Respighi. Questo compositore è Nikolaj Rimskij-Korsakov, che divenne famoso tra l'altro non solo come insegnante di composizione, ma anche come uno straordinario autore di teoria della orchestrazione. Il suo libro di teoria dell'orchestrazione infatti viene utilizzato ancora oggi. Ecco, Rimskij-Korsakov è probabilmente il compositore più controverso, perché per quanto le tematiche russe e la ricerca di una sonorità autentica siano presenti anche nella sua musica, man mano che la sua età va avanti e man mano che viene un po' più inglobato dalla nomenclatura dei conservatori, chiaramente sembra voler ripettinare molto la sua musica, cercare di renderla allineata con quello che si faceva nel centro dell'Europa. E quindi perde un po' dello spirito scapigliato che ha molta della sua musica giovanile e che hanno le composizioni invece dei suoi colleghi, e cerca un po' alla volta, diciamo, di fare un po' d'ordine. E purtroppo questa cosa si ripercuote, e non è probabilmente una buona cosa, sulle opere del suo carissimo amico Mussorgsky, perché lui stesso pubblicherà molte delle sue composizioni, molte delle composizioni di Mussorgsky, ma farà delle importanti revisioni sulle parture, andrà a completare quello che il suo amico non aveva completato, e diciamo che quando va a revisionare il tutto, ogni tanto lo fa con uno stile, mi spiace doverlo dire, un po' troppo personale. E quindi Mussorgsky di solito dalla sua musica ne esce sempre un po' occidentalizzato, un po' ripettinato, un po' rimesso in ordine, perdendo un po', diciamo, della cattiveria, se vogliamo, dell'aggressività, ma anche dell'autenticità dei colori originali. Infatti, in questi ultimi anni, in cui le opere di Mussorgsky sono state più spesso ripubblicate nelle edizioni originali, tramite tante edizioni critiche, tramite tanti dischi, abbiamo potuto conoscere un compositore che fino a una trentina, una quarantina di anni fa ci era stato un pochino precluso, perché chiaramente ne conoscevamo la versione che era stata orchestrata da Rimskij-Korsakov. E per chiudere la puntata di questa sera vorrei ascoltare quello che secondo me è uno dei capolavori di Nikolaj Rimskij-Korsakov, questo ouverture chiamato La Grande Pasqua Russa, che contiene al suo interno delle citazioni e dei riferimenti legati appunto alla Pasqua ortodossa, e mostra non tanto una ricerca di un folklore russo, ma un forte sentimento legato soprattutto chiaramente alle grandi tradizioni e alla grande musica, alle grandi sonorità e anche alla religiosità, all'afflato religioso che chiaramente andava a influenzare fortemente i compositori, ma tutti i cittadini della Russia di allora. Siamo ancora tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ma prima di lanciarci nell'ascolto di quest'ultima composizione, appunto La Grande Pasqua Russa di Nikolaj Rimskij-Korsakov, io vi ringrazio di essere stati con me durante questa puntata di Labirinti Musicali, appunto di questa cavalcata intorno alla vita di questi 5 compositori, il gruppo dei 5, che ci diedero questa idea di creare una nuova musica russa, una autentica musica russa, un linguaggio musicale che recuperasse la tradizione ma altrettanto parlasse al futuro, con un linguaggio che non fosse solo imitazione da ciò che succedeva negli altri paesi, ma fosse veramente loro. Infatti il gruppo dei 5 si studia in ogni storia della musica ed è passato veramente alla storia. Vi ringrazio di essere stati con me, io sono sempre Carlo Centemeri, questo è Labirinti Musicali, e vi ricordo che i podcast della trasmissione li trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare, mentre invece quando volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Ci lasciamo quindi con La Grande Pasqua Russa di Nikolaj Rimskij-Korsakov.